Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica a cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo.
Ciao a tutti da Fernanda Cherubini. Romano ci raggiunge a brevissimo e sicuramente via etere Paolo ci ascolterà. Invece Michele Lupetti sicuramente ci darà il suo apporto con le notizie di Valdichiana oggi. Ciao Andrea e grazie della collaborazione anche musicale. Ma a proposito di musica, Andrea, mi solleticava oggi una notizia che leggevo di musica e di radio. Insomma, sembrerebbe che la Lega voglia che un terzo delle canzoni trasmesse dalle radio sia italiano. Insomma, come succede un po' anche in Francia ormai già da qualche anno, perché sì, in Francia le radio francesi sono obbligate in qualche modo a trasmettere musica francese in certa percentuale. Tuttavia ci chiediamo, ma la ragione qual è? È quella di preservare la tradizione della musica francese piuttosto che della lingua francese o delle compagnie che gestiscono la discografia e quindi la musica francese? Da quello che io, ma penso un po' tutti, conoscendo quello che è anche la musica che viene d'Oltralpe, la musica francese è fatta di sonorità di varia provenienza, addirittura, insomma, negli ultimi tempi, oltre ai ritmi, quelli tradizionali della Francia, tipico il pianoforte piuttosto che la fisarmonica, la musica del Medio Oriente, la musica del Nord Africa sicuramente ha preso il sopravvento. Quindi vera e propria musica francese non può dirsi. E allora probabilmente si tratta di preservare la lingua italiana. Questa polemica è sorta proprio nel momento in cui al Festival di Sanremo vince una canzone italiana, cantata in italiano. Ci sono alcune parole in lingua araba che peraltro è un'invocazione al padre, al papà, no? Waladi, Waladi Habibi, insomma un'invocazione di affetto, no? Per il proprio padre da parte di Mahmoud, del cantante, ma per il resto la lingua è quella italiana. Peraltro durante le varie interviste che il ragazzo ha fatto dinanzi a vari giornalisti si è espresso in un perfetto linguaggio, idioma italiano, senza addirittura inflessioni. Del resto la madre, se non ho capito male, è anche di origine sarda, quindi notoriamente hanno un linguaggio abbastanza puro. Insomma, qual è l'esigenza, ci chiediamo, che durante le 24 ore di programmazione almeno un terzo della programmazione giornaliera delle radio italiane, opera di autori e di artisti italiani, è incisa e prodotta in Italia, distribuita in maniera omogenea, come dicevo, durante le 24 ore. Lo stesso Morelli, alla fine del Festival di Sanremo, ha detto: la vittoria di Mahmoud all'Ariston dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica. Si diceva che Sanremo, all'inizio, durante la preparazione, non si sarebbe dovuto occupare di politica. Qui siamo al contrario, la politica che si occupa e si interferisce in qualche modo con la musica. Morelli continua a dire: io preferisco aiutare gli artisti e i produttori del nostro paese attraverso gli strumenti che ho come parlamentare. Mi auguro infatti che questa proposta dia inizio ad un confronto ampio sulla creatività e soprattutto sui nostri giovani. Non si può dire che Mahmoud non sia un giovane italiano e non si può dire anche che la musica che ha proposto non sia quella più gradita dai giovani italiani. E come dicevo, anche per quanto riguarda la radio d'Oltralpe, è questa la tradizione che è più in voga nella bocca e nell'orecchio dei ragazzi, il trap, il rap, piuttosto che anche la musica con sonorità che vengono dall'Oriente. Certo che dovremmo un po' in qualche modo riorganizzarci noi e soprattutto i nostri, come Andrea, non so, uno di questi giorni magari chiediamo il suo parere. Noi devo dire che oggi abbiamo fatto una playlist un po' a casaccio, non abbiamo sicuramente fatto caso se gli autori, i produttori, le case discografiche siano indie piuttosto che case discografiche di un certo tipo, ma abbiamo valutato quello che era il gusto mio e di Romano e anche di Andrea. Io manderei subito il primo brano perché veramente non è di sicuro italiano, non è di sicuro gusto della tradizione italiana perché è un Bob Dylan, Just Like a Woman. Il linguaggio sicuramente è universale anche italiano. Bob Dylan.
What's the name of it, Bob?
Like a Woman.
Take one.
And her boots have fallen from her curls, and you shake like a woman. Yes, you fake just like a woman, and you ache just like a woman, but you break just like a little girl. Now Annie, she's my friend. Yes, I believe just like a little girl. Before I must go out into the world, and you you just like a woman. Yes, you may. Yes, you do just like a woman. And you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Ma abbiamo sentito non solo le note musicali, ma anche la voce di Bob Dylan e questa tradizione della musica country americana. La musica country, la musica tradizionale italiana, quella delle ballate, quella la musica melodica, la musica popolare a cui i nostri italiani sono più abituati una volta che si trovano all'estero, perché gli stranieri riconoscono la musica italiana in certi cantautori, in certi cantanti che hanno stranamente più successo fuori dal proprio paese e che distrattamente invece viene ascoltata piuttosto in Italia. Parlavamo però con Andrea Capecchi, il nostro regista, poco fa proprio della questione Sanremo, musica italiana. Ha vinto la musica italiana? Ha vinto la lingua italiana? O anche la musica italiana? Certo, il genere che ha portato il vincitore e anche altri ragazzi e concorrenti al festival non è di certo una musica tradizionale. Parlavamo per esempio della musica offerta e del pezzo offerto dal volo, che se non vado errato è stato scritto tra gli altri dal Gianna Nannini, quindi profondamente italiana, profondamente musica rock anche, ma nello stesso tempo melodica italiana. Tuttavia anche il volo è uno di quei gruppi italiani che in qualche modo viene amato piuttosto all'estero, negli Stati Uniti, piuttosto che nell'Europa del Nord, dell'Est, ma non trova quel riscontro che magari potrebbe essere, diciamo, richiesto e voluto dagli stessi componenti del volo, che sono ragazzi giovanissimi. Ma dicevamo anche di un altro problema: forse il problema del risultato del Festival di Sanremo è dipeso anche dalla modalità con cui i voti sono stati espressi e magari in qualche modo pilotati proprio dalla necessità che vincesse un certo genere musicale, sicuramente più appetibile da un punto di vista economico, più esportabile anche. Non per niente lo stesso Mahmood parteciperà al Festival europeo della musica europea, che peraltro si terrà a Tel Aviv, e questo è un elemento importante perché tutto sommato rappresenta un personaggio che in qualche modo è utile per far considerare un po' l'Italia uno stato cuscinetto, uno stato dove c'è una convivenza di generi musicali, di culture, proprio in un paese come Israele, dove c'è la necessità di ribadire questo concetto. Sicuramente dietro il Festival di Sanremo quindi ci sono molte ragioni delle partecipazioni piuttosto che delle vittorie. Sicuramente è la voce dei giovani italiani quella di Mahmood, perché è una canzone orecchiabile, cantata in un italiano perfetto, così come è perfetto, come dicevo prima, l'italiano parlato da Mahmood, contrariamente a quanto capita invece in altri casi, dove magari ci sono accenti del nord piuttosto del sud che in qualche modo prevalgono al di là della parola cantata. Ma oggi è una giornata importante proprio per passare alla politica, una giornata importante perché Salvini è occupato anche in altre questioni, l'autorizzazione a procedere, ma ancora di più il referendum, chiamiamolo così, che hanno innescato il Movimento 5 Stelle per in qualche modo legittimare i 5 membri della giunta per le autorizzazioni a procedere, che dovrà decidere nei prossimi giorni se Salvini dovrà essere processato o meno per quanto concerne il procedimento penale cui aperto dal Tribunale dei Ministri di Catania sulla nota nave 18 e con riferimento a reati lui contestabili. Insomma, dicevamo, con un tasto, con un messaggio si doveva per il Festival di Sanremo decidere della vittoria del miglior cantante italiano, della migliore canzone italiana. Qui, anche qui, via Twitter, via etere, comunque, si deciderà se rappresentanti del Movimento 5 Stelle, i 5 rappresentanti del Movimento 5 Stelle, dovranno decidere sì o dovranno decidere no. E qui una serie di polemiche si sono innescate sulla questione, perché come abbiamo sentito tutti, in realtà il quesito che gli aderenti al Movimento 5 Stelle dovranno rispondere non è se sì o no all'autorizzazione a procedere, ma se si possa considerare una scelta di natura politica quella adottata da Salvini in occasione della nave 18, con quello che potrebbe essere l'incomprensione del quesito nella velocità anche con cui questa, diciamo, votazione, diciamo così, dovrà essere fatta, se la risposta dovrà essere sì o no e se la risposta data effettivamente corrisponderà o meno alla volontà del votante all'autorizzazione a procedere o meno. Un gioco degli equivoci, come spesso capita, ma come è capitato di recente, ricordate, in occasione anche del referendum costituzionale, che a un certo momento ha mandato gambe all'aria una riforma costituzionale di non poca importanza. Insomma, sicuramente lasciare al caso, in qualche modo, ad una sorta di roulette russa anche questo aspetto importante, in un senso o in un altro, che venga decisa o meno l'autorizzazione a procedere, è veramente così, fa un po' sorridere, lascia un po' le perplessità, è un po' come per la TAV, costi e benefici, quindi una serie di valutazioni peraltro del tutto opinabili, quindi dove non c'è assoluta certezza. Peraltro non dobbiamo dimenticarci che una volta che i rappresentanti vengono votati e entrano in Parlamento, perdono in qualche modo, diciamo, quel mandato che apparentemente gli deriva dal corpo elettorale. Proprio la Costituzione ce lo dice, c'è un articolo precisissimo, l'articolo 67 della nostra Costituzione ci dice che i nostri rappresentanti non hanno, i senatori in particolare, non hanno obbligo di mandato nei confronti degli elettori e che quindi non sono obbligati a decidere secondo quello che successivamente la volontà popolare possa esprimere in qualsiasi modo. Quindi è un'anomalia ulteriore questa del sistema elettorale e di gestione sicuramente della politica parlamentare. Ma le regole parlamentari sono sempre state un po' un punto interrogativo, delle regole che poi in qualche modo vengono adottate e applicate in maniera più o meno elastica. Andiamo a vedere, perché poi alle 21:30 di oggi si saprà se la volontà dei 5 Stelle sarà quella di autorizzare o meno i 5 delegati del movimento medesimo a votare sì o no all'autorizzazione a procedere. Speriamo che questi comunque comprendano il risultato di questo voto. Sarà veramente curioso anche questo andare a valutare. Ma adesso, per mantenerci indisciplinati, secondo quelle regole di cui abbiamo detto prima sulla riforma della radio, no? Chiamiamola così, la riforma della radio, della percentuale di musica italiana, sono dolente di dover mandare un altro brano che viene oltreoceano. Alicia Keys, You Don't Know My Name, è un brano eccezionale anche questo, e ricordiamo però che anche Alicia Keys ha delle ottime radici italiane, la madre è siciliana se non ricordo male, quindi ascoltiamo Alicia Keys, You Don't My Name.
Shining all bright. So what you do? shit time, but I know girls don't usually do this. But I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant one day. You know, because I do look a lot different outside my work clothes. And I mean, we could just go across the street to the park right here. Wait, hold up. My cell phone breaking. Hold up. Can you hear me now? Yeah. So what day did you say?
Avete sentito la voce di Alicia Keys? Sicuramente una voce nera, calda, ma sicuramente con delle sonorità anche italiane. Ce le dobbiamo ritrovare, anche se sicuramente lei ha scelto quella che è l'aspetto e la tonalità anche musicale, non solo del colore della sua pelle, che le viene proprio dalla musica nera, che sicuramente è quella più ancestrale e quella più sentita. Ma il suo pianoforte, perché lei suona splendidamente il pianoforte in tutti i suoi brani, è quello di una musica anche classica, melodica, che ben si accompagnerebbe ad un pezzo della musica italiana. Beh, dicevamo prima, ritornando insomma ai giorni nostri, no? E quelle che sono le nostre problematiche politiche, e abbiamo affrontato la questione di Salvini, perché è un argomento sicuramente importante in questi giorni. Ne va di quella che è la considerazione della politica sull'immigrazione, ma ne va anche della considerazione della politica italiana tout court, perché ne va del mantenimento di questo governo. Non dimentichiamo che l'autorizzazione a procedere, che in questo momento riguarda solo Salvini, potrebbe invece riguardare anche Di Maio e Toninelli. Per quale motivo? Perché questi ultimi hanno sottoscritto una dichiarazione di compartecipazione, diciamo così, non l'abbiamo letta, ma di condivisione perlomeno della iniziativa e delle scelte fatte da Salvini, con riferimento sempre a quell'episodio della gestione dei naufraghi della nave Diciotti. La procura di Catania che cosa ha fatto? Ha richiesto presso di sé quelle dichiarazioni che sono pervenute solo ed esclusivamente alla commissione per la giunta per le autorizzazioni, e che sono state richiamate, di cui è stata richiesta la trasmissione anche all'autorità giudiziaria, perché certamente una dichiarazione del genere costituisce un concorrere, no, da parte di Di Maio e di Toninelli ad un'azione, ad un comportamento, ad una scelta sulla gestione di quell'estrema situazione di emergenza. E quindi la valutazione se la scelta di Salvini deve considerarsi una scelta prettamente politica e necessitata da esigenze che riguardano proprio le urgenze e le problematiche dell'immigrazione, senza dover essere la sua condotta ritenuta una condotta illecita, penalmente rilevante, tutto questo riguarderà anche Di Maio e Toninelli. Lo stesso procuratore della Repubblica di Catania ha circa, se non vado errato, a 14 giorni di tempo per decidere se anche con riferimento a Di Maio e Toninelli si debba ipotizzare le stesse ipotesi di reato, analoghe ipotesi di reato in forma di concorso oppure una sorta di favoreggiamento. Insomma, 14 giorni di tempo per decidere se anche Di Maio e Toninelli debbano essere valutati dal Tribunale dei Ministri di Catania sotto il profilo penale, e quindi anche per loro eventualmente inoltrare la richiesta di una nuova autorizzazione a procedere anche per questi due nostri rappresentanti. Insomma, è una situazione sicuramente complessa e ingarbugliata, una situazione dove sicuramente la politica, le scelte di politica sull'immigrazione in particolare, dettate anche dai legami e dagli obblighi che derivano dall'Unione Europea e che derivano agli altri paesi dall'Unione Europea nella tutela dei diritti dell'uomo, sicuramente potrà essere la ragione che mi auguro venga così valutata dal nostro Parlamento per evitare un ulteriore impasse nell'attività di governo, indipendentemente da quelle che sono i nostri colori e le nostre ideologie, per dare continuità alla politica. Ci faceva ridere il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia chiesto ai propri iscritti un parere in ordine a come i 5 membri dovranno votare. Si diceva anche prima con Andrea, abbiamo parlato io e lui solamente perché Romano non si fa sentire e lo aspettiamo perché vorrei veramente sapere la sua opinione su tutto. Però ecco, dicevamo, in effetti il Movimento 5 Stelle è un movimento politico, sì, un partito politico, ma molto elastico, e quindi è un po' una sorta di riunione politica, no? Questo collegamento via etere, che però nonostante gli algoritmi su cui si è fondato sin dall'inizio stenta un po' a decollare anche tecnicamente, perché sentivamo anche dalla radiogiornale che ci sarebbero stati proprio dei problemi di collegamento, tanto da dover rinviare l'inizio e protrarre più a lungo la chiusura di questa votazione. Insomma, ora staremo a vedere anche su questo esito, però ci sarà di che parlare sicuramente in questi giorni. Ora manderei un altro brano, questa volta italianissimo da un certo punto di vista, perché la canta una cantante, una interprete con una voce splendida, Ornella Vanoni. Ma il pezzo non è italiano, il pezzo è cantato in italiano, la traduzione Non mi innamoro più, ma il pezzo originale di Bacharach, quindi un compositore di colonne sonore e autore di pregiatissime, pregevolissime pezzi musicali, canzoni eseguite per prima da Dionne Warwick o insomma voci splendide della musica americana. Il titolo era questo, suonava così: I'll never fall in love again. Sicuramente anche in italiano suona bene ed è molto romantico e anche divertente. Ascoltiamoci Ornella Vanoni, Non mi innamoro più. Passata la festa, cosa resta? Un male qui, un vuoto in testa. Io non mi innamoro più. Io non mi innamoro più. Innamorarsi vuol dire che regali il tuo cuore ad un intruso, te lo ridà. Fuori uso io,
però ormai sono libera, disponibile, ma guardando le scottature di te, diffidato pure, innamorarsi secondo te e stare nell'occhio del ciclone, ovvero sì. E non prendo più scottature, sei così, aggregati pure, innamorarsi mai più, mai più, il cuore vuol vivere sereno, ecco perché.
Come avete sentito, la voce di Ornella Vanoni merita anche l'esecuzione di brani portati al successo da cantanti come dicevo da Warwick, ma con una spinta sicuramente tutta personale. Veramente complimenti alla voce italiana di Ornella Vanoni. Non lo dico così per essere campanilista, ma veramente penso che la musica sia da amare, rispettare e adulare indipendentemente dalla provenienza. Del resto, insomma, la musica è comunicazione, la radio è comunicazione e sicuramente diffondere le diverse sonorità è la cosa più pregevole, deve essere lo scopo più importante da perseguire per chi fa musica, per chi lavora con la musica e comunica, no? Con la musica. Però la tutela della nostra italianità, del nostro territorio, dei nostri prodotti tipici. Pochi giorni fa avevamo sentito la notizia dei pastori della Sardegna che in qualche modo lamentavano i prezzi troppo bassi dei loro prodotti, del latte di pecora. Chi non utilizza il famoso pecorino romano, peraltro oggetto di commercio sicuramente molto di più all'estero che non in Italia. Insomma, prodotti italiani che vengono in qualche modo contraffatti e che vengono, diciamo così, non valutati così come si vorrebbe. In questo senso il territorio, l'olio, il nostro olio extravergine di oliva, ne hanno parlato i coltivatori toscani, ne hanno parlato i coltivatori pugliesi di recente, i coltivatori calabresi, intervistati recentissimamente i coltivatori di Rossano Calabro, che appunto lamentavano i prezzi stracciati e il perdere importanza del nostro territorio, dei nostri prodotti, degli animali del nostro territorio. Una notizia recentissima anche del nostro mezzogiorno: a Bari, tartarughe marine decapitate e rigettate in mare. Sembra un'assurdità, una roba da medioevo, dicono, ma la denuncia che arriva da Pasquale Salvemini, responsabile del centro recupero tartarughe marine del WWF Molfetta, dopo il ritrovamento della quarta carcassa in un paio di mesi, le ultime due proprio ieri. Una vera e propria mattanza, insomma, mancanza di rispetto dei nostri prodotti, mancanza di rispetto dell'ambiente. E queste sono situazioni che al nostro territorio sicuramente non fanno bene e che sicuramente dovrebbero essere oggetto di una politica attenta che vada al di là, no? Di quelle che sono le schermaglie su argomenti sì importanti, ma che come al solito scavalcano il fulcro più importante degli argomenti stessi e che si fossilizzano su una serie di diciamo così regole, norme che non consentono una presa di coscienza delle vere problematiche per la gestione del paese. Ecco perché prima dicevo sarebbe catastrofico che in qualche modo un'autorizzazione a procedere possa in qualche modo risconvolgere e far ripiombare nel buio il nostro governo ed ogni attività che tutto sommato è stata intrapresa sotto diverse angolazioni verso alcune importanti direzioni, le pensioni piuttosto che il diritto di cittadinanza, insomma normative che vengono introdotte e che sarebbe veramente terribile dover diciamo applicare e vivere senza chi le ha poste in essere e senza dare a questi la possibilità di, come in effetti hanno fatto nell'ultimo periodo, già dall'emanazione delle norme correttivi in base a quelle che sono le esigenze concrete di applicabilità, no? Per non parlare poi del problema della TAV che ci ha visti messi a confronto, oltre col problema dell'immigrazione, la gestione del rispetto, no? delle proprie diciamo competenze con la Francia, quindi che ha creato anche lì delle forti problematiche di gestione di quelle che possono essere i futuri movimenti, diciamo, commerciali dell'Italia, rapporti industriali con la Francia, i collegamenti Torino-Lione, i collegamenti con l'Europa dell'Ovest, con la Spagna, con il Portogallo, ma insomma si tratta di questioni di non poco conto che, se dovessero essere messe in discussione con una un ribaltamento improvviso, sarebbe veramente, veramente grave. Però noi sicuramente speriamo nella ragionevolezza, no? Di quelli che sono e che saranno le valutazioni al di là dell'esito del referendum. Io davvero però sono curiosa, aspetto le 21:30 con molta ansia, però nel frattempo metterei un altro pezzo, indisciplinatamente è un pezzo questo pienamente etero-estero, Steve Hackett, In the Court of the Crimson King.
Shattered by the sun, I walk the road, the horizons change, the tournament's begun. The purple viper plays his tune, the choir softly sung, through lullabies in an ancient tongue, for the court of the crimson.
put shutters on the dreams. Wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants a funeral march. The cracked brass bells will ring. Summon back the fire witch to the court of the crimson.
Anche questo brano non italiano però veramente ci ha fatto compagnia in questi minuti, sì. E, in questi minuti in cui riflettevo su quello che è, oltre alla musica, l'arte museale. Leggevo in questi giorni, proprio per organizzare delle visite museali nelle diverse città italiane, un articolo che parlava dei musei gratis, cioè quali sono le nuove normative e le nuove regole per entrare gratis al museo, o meglio, quali sono le regole che i direttori dei musei devono seguire per poter consentire e organizzare le visite museali anche gratuite. Beh, 20 giorni all'anno. L'ho anticipato il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli a margine della giornata di inaugurazione dell'anno accademico della Fondazione Milano. I corposi cambiamenti nella politica tariffaria per gli ingressi a musei statali italiani, anticipato il ministro, permetteranno di introdurre dei criteri di gestione nei musei e non di propaganda politica. Cioè, criteri di gestione significherebbe che alcune giornate verranno decise a livello nazionale, quindi l'organizzazione museale demandata sicuramente ai direttori con le loro politiche anche di collaborazione fra vari artisti piuttosto che eventi di natura nazionale e internazionale, verranno stabiliti anche attraverso delle regole nazionali. Aumenteranno i giorni gratuiti e saranno distribuiti in modo diverso che nel passato, dalle 12 giornate gratuite, ed è molto interessante questo, l'anno prossimo, cioè quest'anno, si passerà a 20 giorni gratis all'anno. Tutti i ragazzi dai 18 ai 25 anni entreranno a 2 euro e questo è interessantissimo perché le famiglie spesso sono numerose e magari declinano questo appuntamento con i musei perché magari una famiglia numerosa preferisce farsi una passeggiata al sole. Invece a volte anche durante una giornata di sole, dopo pranzo, nell'ore pomeridiane, è interessante, carino passarla passeggiando all'interno di un museo. In questo modo si incentiva e si crea l'abitudine proprio di andare al museo. La nuova politica, ha aggiunto il ministro, prevede che la settimana che si conclude con il 10 marzo in tutti i musei statali sarà gratuita dal martedì alla domenica, quindi è vicinissimo questo appuntamento. Domeniche gratuite da ottobre a marzo, alcune domeniche rimarranno gratuite, le altre giornate saranno a disposizione dei singoli direttori. Quindi, insomma, come vedete, una buona notizia per la cultura italiana, e anche questa deve essere una cosa che non può cadere inosservata. E abbiamo una sorpresa poco dopo il nostro rientro dopo il radiogiornale, parlando proprio di musei. Intanto io vi lascio con un brano tutto italiano, la tradizione popolare italiana, Lando Fiorini, 100 campane. A più tardi.
Stanotte a chi hai stregato il cuore, la verità fa male, lasciami sta visione per sperare. Cento campane stanno a dire no, ma tu, amore mio, sei mai lasciato ancora, non lo di. Una donna o una strega, chissà, resta la speranza, la speranza di quel sì. Che m'hanno detto no, no, non lo di, non parla.
Semplicemente Romano e Paolo. Commenti su attualità, cultura e politica. A cura di Romano Scaramucci e Paolo Merlo. Ogni lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri.
Eccoci tornati alla nostra seconda parte. Vi dicevo, una sorpresa in relazione all'introduzione che ho fatto sui musei italiani, sulla possibilità, secondo le nuove normative, di accedere gratuitamente, secondo fasce d'età, con più leggerezza e facilità ai nostri musei italiani, avendo il governo italiano e il Ministero per i beni culturali adottato dei criteri comuni a tutti i musei, ma che però potranno essere vagliati e valutati, allargati, in qualche modo riorganizzati anche dai direttori dei singoli musei. Oggi abbiamo pensato di dedicare un po' di tempo al nostro Mike, al nostro museo di Cortona. Gli dedichiamo un po' di tempo proprio grazie al direttore che ci dà la possibilità di parlare un po' con lui, con riferimento ad una data importante, il 19 febbraio, una data in cui viene presentato un progetto importante proprio a Bruxelles, proprio nel cuore della nostra Europa, perché anche la nostra cultura si faccia sentire, la nostra Cortona si faccia sentire. Sentiamo se è in linea il nostro Albano Ricci.
Pronto?
Pronto?
Sì. Sì, vi sento.
Ecco, grazie.
Introduzione, grazie.
Grazie. Ci racconti di che cosa si tratta? Qual è questo progetto? Che cosa andate a presentare?
Intanto un saluto ai radioascoltatori di Radio Incontri e grazie di questa opportunità. Io sono in questo momento in treno che dall'aeroporto di Bruxelles vado a Bruxelles centro e sono con degli amici soprattutto di Cortona, sono con il sindaco di Cortona Francesca Basanieri e con il direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini, con i quali abbiamo inventato, creato, progettato questa nuova sorpresa per i cortonesi. Una mostra che aprirà il 1° marzo e rimarrà nei locali del nostro museo fino al 2 giugno, che racconta un altro grande cortonese, Marcello Venuti, uno dei fondatori dell'Accademia Etrusca, che 10 anni dopo la nascita dell'Accademia Etrusca nel 1738 ha l'intuizione di svelare dalle ceneri Ercolano e quindi questa mostra racconterà la sua storia di Venuti e grazie a dei pezzi unici provenienti appunto dal Museo Amico di Napoli e dall'amico Paolo Giulierini saranno esposti nel nostro museo. E domani abbiamo avuto questa fortuna di presentare questa mostra, questa opportunità, ma chiaramente parlare anche di Cortona proprio nel cuore dell'Europa, in un momento in cui probabilmente c'è tanto bisogno di parlare di Europa. Il nostro museo, la nostra cultura rappresenta in qualche modo la culla del Mediterraneo. Napoli su tutti è stato da sempre un centro culturale importantissimo, ma la stessa Cortona, l'Accademia Etrusca, ricordo che appena nata ha subito avuto una dimensione internazionale europea, tanto che tra i soci hanno Voltaire, Montesquieu, Winckelmann, e questa dimensione internazionale non deve farci dimenticare quanto sia importante oggi l'Europa, e parlarne nel cuore dell'Europa diventa ancora più importante. Ne parlerà con noi oltre che Nicola Danti, europarlamentare che ringrazio per questa opportunità, l'onorevole Silvia Costa, che è la coordinatrice della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, l'onorevole Morgano, che è il membro della Commissione Cultura, Massimo Paolucci, altro membro europarlamentare della Commissione Ambiente, e poi ci sarà in rappresentanza del permanente dell'Unione Italiana presso l'Unione Europea, Serena Lippi, Erminia Sciacchitano, che è una dei dirigenti dei funzionari cultura del Parlamento Europeo.
Che cosa incuriosirà con questa mostra il pubblico e soprattutto i giovani?
Allora, intanto ci sono della bronzistica romana bellissima, una di queste l'abbiamo messa già in anteprima in occasione della colazione al Mike, che era il Tripo dei Fostingi. Ci saranno delle statuette in bronzo di Alessandro Magno a cavallo su Bucefalo, quindi in qualche modo questo grande affascinante avventuriero e questo grande conquistatore, ma soprattutto il viaggio che già nel Settecento conduceva dei cortonesi alla conquista in qualche modo della cultura italiana, perché ricordiamo tutta la vicenda settecentesca che vede Marcello Venuti tra la corte borbonica e il Granducato di Toscana.
Infatti perché Marcello Venuti a Napoli?
Marcello Venuti a Napoli, intanto lui era un archeologo, in qualche modo è andato in uno dei luoghi che suscitava maggior fascino, se vogliamo, anche perché i ritrovamenti di Pompei e Ercolano e l'intuizione di Ercolano è proprio dello stesso Venuti, e poi per i rapporti che poi era saputo costruire con la corte borbonica. Le corti avevano bisogno di grandi pensatori, di grandi studiosi. Poi il rapporto in quel periodo, in qualche modo, c'era un discorso politico affascinante, in quanto anche il Granducato di Toscana in qualche modo doveva finire per la corte borbonica, progetto che poi è andato in qualche modo non si è concluso come era stato pensato, e Marcello Venuti è stato in qualche modo un trade union. Il fatto che Marcello Venuti, un cortonese così vicino anche a appunto uno dei fondatori dell'Accademia Etrusca, uno che ha in qualche modo iniziato quelle leggendarie dissertazioni delle notti coritane, che erano queste discussioni intorno alla cultura e all'arte fatte addirittura, si pensa, di notte all'aperto nella Cortona notturna, sia stato determinante come uomo strategico da un punto di vista sia culturale che politico. Lui racconterà tutto poi nei suoi libri, nei suoi saggi.
E questi documenti,
Ercolano, questa importanza lo dobbiamo a un cortonese. Scusate, ogni tanto ci sono queste interferenze perché sono in treno. E spero che questo doppio binario, da una parte la cultura romana, perché Ercolano poi si parla di cultura romana, e dall'altro il fascino settecentesco, che è un grandissimo secolo, perché è stato il secolo veramente dei pensatori, è stato veramente il secolo che ha stravolto anche progettualmente Cortona con la fondazione dell'Accademia Etrusca, questi salti temporali che vengono fatti in un museo ricordato per gli etruschi in qualche modo consenta di dare vivacità culturale ai nostri ragazzi, alle nostre produzioni culturali. E poi soprattutto Cortona ha bisogno di creare rapporti sempre con i grandi musei. Ricordo il Louvre, ricordo il British, ricordo l'Ermitage e adesso Napoli, che è probabilmente il museo archeologico più importante d'Europa.
Sì, stavo pensando agli etruschi come viaggiatori e stavo pensando anche a come è così attuale questa mostra in occasione dei nuovi ritrovamenti e delle nuove, diciamo, ristrutturazioni di conservazione anche di Pompei, quindi è un momento importante di collegamento con una terra che con Cortona ha avuto diciamo in comune la curiosità settecentesca di tirar fuori la storia, no? di darla al pubblico.
Sì, assolutamente sì, se noi partiamo agli etruschi erano dei grandi viaggiatori, intanto consideriamo che ci sono colonie etrusche ed è stato uno dei motivi dell'ultima mostra, quella sulla scrittura etrusca in Francia, in Corsica, ma si parla di etruschi pirati e si parla anche di viaggi per necessità, quando hanno dovuto abbandonare l'Italia per andare in Nord Africa perché gli etruschi che appartenevano nella guerra civile tra Silla e Mario, erano filomariani, almeno gli etruschi della nostra zona, finiscono nel Nord Africa, tanto che è stata ritrovata una lapide con scritto Curtum per Cortona in un villaggio tunisino, perché evidentemente si erano portati dietro la necessità della loro identità. Quindi il fatto che le civiltà, in qualche modo, che siano romane, che siano etrusche, che siano settecentesche, per crescere hanno bisogno di viaggiare, di incontrare. Credo che questo messaggio deve partire soprattutto dal cuore dell'Europa, in questo momento in cui si ha più paura dell'incontro, del confronto, del viaggio.
E questo è importante, ma ecco, lei anche il direttore del MAN, possiamo rivolgere qualche domanda anche a lui?
Ma io credo di sì, è qui davanti a me con la valigia in mano, quindi glielo passo Paolo,
Paolo Giuglierini.
Paolo Giuglierini in questa situazione davvero simpatica, perché siamo entrambi, ci siamo
in viaggio, siete in viaggio.
E siamo alla prossima fermata, la nostra, adesso vi passo Paolo Giuglierini.
Sì, benvenuto, ben ritornato, buonasera. Ben ritornato a Cortona, quindi anche con questo trade union con Napoli. Intanto come si trova Napoli e che ne pensa di questo progetto?
Mi trovo molto bene, e, è una città molto aperta che consente scambi culturali, contatti, quindi è un clima ideale per poter progettare, e l'occasione di lavorare ancora con Cortona è la chiusa del cerchio, perché come già sta detto anticipatamente, già dal Settecento Cortona mostra una vitalità che è assolutamente originale, quindi solo Cortona seppe cogliere la dimensione internazionale dell'archeologia, e noi attraverso questo connubio Napoli-Cortona celebriamo proprio questo, cioè il primato di questa cittadina toscana, se mi si consenta, su tutte le altre.
E questo è un bel augurio, venendo da una città così, così ricca, e che Cortona in qualche modo abbia contribuito, no, a renderla tale nelle sue vestigia e nei suoi reperti archeologici. È importante questo collegamento e questa curiosità che è sorta da un uomo di cultura come Venuti. Ma l'aspettiamo sicuramente all'inaugurazione della mostra, se ci ripete le date, e poi volevo parlare qualche istante anche con il nostro sindaco, sempre
sì,
gradita
sì,
ospite.
Le confermo le date saranno il primo di marzo alle 17 presso, credo, il teatro Signorelli, e poi dopo con una presentazione anche a cura di Valerio Massimo Manzeri, e poi ci sposteremo nel museo dell'Accademia Etrusca di Ascia di Cortona per inaugurare la mostra.
Questo sarà un piacere, saremo presenti. Io vi saluto, grazie, buon viaggio, e la curiosità e l'archeologia. Vi aspettiamo presto, in bocca al lupo. Sindaco?
Buonasera,
grazie della sua presenza. La sua testimonianza per questa nuovamente momento di grande cultura per Cortona.
Sì, come sempre Cortona veramente rappresenta un unico a livello internazionale, perché costruisce dei rapporti, delle collaborazioni ormai da anni, ormai da 20 anni con tante altre realtà museali in questo caso, ma anche in generale culturali. Questa è la porta di Cortona, è sempre stata, abbiamo continuato in questa direzione ed è veramente un piacere raccontarla anche dove sono le, nascono le istituzioni europee, perché veramente rappresenta quello che Cortona ha sempre fatto negli anni, cioè questa apertura, questa capacità di guardare oltre le proprie mura, che in realtà ce l'hanno un po' insegnata gli Etruschi, no? Gli Etruschi per primi sono andati in giro per l'Europa, e se vi ricordate 2 anni fa abbiamo fatto la mostra appunto insieme al Louvre e insieme a Montpellier, dove gli Etruschi erano stati, ecco, ci hanno insegnato che appunto bisogna guardare più là dei propri confini e costruire dei rapporti, delle collaborazioni per contaminarsi in qualche modo, e più ci si contamina culture diverse e si creano più opportunità di sviluppo da ogni punto di vista, sia sociale ma anche culturale, ovviamente, ed economico.
E questo è veramente una espressione della politica che è stata fino ad oggi anche di Cortona, ed è insomma sicuramente la dimostrazione è anche il grado di aumento del turismo anche di profilo culturale, e questo è un fiore all'occhiello per Cortona sicuramente, ed Ardano ci segue in questo viaggio, e spero che ritorniate presto e il 1° marzo saremo con voi. Un augurio.
Questa bellissima mostra, vedrete cose molto interessanti di un grande cortonese che aveva compreso esattamente quelle cose che dicevo prima, quindi la scoperta, la ricerca, no? L'opportunità di comprendere i popoli e attraverso appunto lo studio delle loro origini.
Io vi ringrazio, vi auguro buon viaggio e
grazie.
Viva l'Europa in questo momento, e Bruxelles,
sì.
La Venezia dell'Europa.
Grazie.
Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Bene, come avete sentito, l'appuntamento è per il 1° marzo, avremo occasione però di risentirci sul punto per questa presentazione Teatro Luca Signorelli. Ora mandiamo un brano per salutarvi e vi auguro un buon fine, una buona settimana, un buon fine settimana, anche in attesa di risentirci con le novità, ma il 23 abbiamo un appuntamento importante, Teatro Luca Signorelli, Mogol incontra Mogol, la musica italiana. E allora io vi lascio con un brano di Franco Califano, La mia libertà.
Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Non sia la giornata con quello che dà, sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa, è una di quelle ma è bella e stasera va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata, con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via.